State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying.
Lo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando a te. Che figata andare al mare quando gli altri lavorano. Che figata fumare in spiaggia con i draghi che volano. Che figata non avere orari, né doveri o pensieri. Che figata tornare tardi con nessuno che chiede dov'eri. Che figata quando a casa scrivo, quando poi svuoto il frigo. Che fastidio sentirti dire sei pigro, sei infantile, sei piccolo. Che fastidio guardarti mentre vado a picco, se vuoi te lo ridico. Che fastidio parlarti, vorrei stare zitto, tanto ormai hai capito. Che fastidio le frasi del tipo, questo cielo mi sembra dipinto. Le lasagne scaldate nel micro, che da solo mi sento cattivo. Vado a letto ma cazzo è mattina, parlo troppo non ho più saliva. Promettevo di portarti via, quando l'auto nemmeno partiva.
Vedi mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando a te. Non avremmo mai dovuto lasciarci. Vedi mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando a te. Non avremmo mai dovuto incontrarci.
Gente qui bello il posto, faccio una foto sì ma non la posto. Cosa volete, vino bianco o rosso? Quante ragazze frate colpo grosso. Non bere troppo che diventi un mostro, me lo ripeto tipo ogni secondo. Eppure questo drink è già il secondo. Ripenso a quella sera senza condom. Prendo da bere ma non prendo sonno. C'è questo pezzo in sottofondo. Lei che mi dice voglio darti il mondo. Ecco perché mi gira tutto intorno. Mentre si muove io ci vado sotto. Ma dalla fretta arrivo presto troppo. E sul momento non me ne ero accorto. E poi nemmeno credo di essere pronto. E poi nemmeno penso di essere sobrio. E poi un figlio non lo voglio proprio. E poi a te nemmeno ti conosco. Cercavo solo un po' di vino rosso. Però alla fine vedi è tutto a posto. Si vede che non era il nostro corso. Si dice tutto fumo e niente arrosto. Però il profumo mi è rimasto addosso.
Vedi mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando a te. Non avremmo mai dovuto lasciarci. Vedi mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando.
Otto e 16 minuti, Radio Popolare, un buongiorno da Barbara Sorrentini, qui dalle 6 del mattino, non so quanti di voi siano rimasti, credo pochi, dopo rassegna stampa, GR, notizie e musica, rientriamo in questa terza parte, ormai ho perso il conto, comunque so che c'è ancora un GR che ci divide dall'ultima parte, ed entriamo veramente a parlare di 2 giugno 2026, domani una giornata dedicata interamente agli 80 anni del referendum, con la nascita della Repubblica, il primo voto alle donne. Ci saranno dei momenti di storia e approfondimento a partire dalle 8.45 con la rassegna stampa di Danilo De Biasio e poi alle 9.30 il microfono aperto con Mattia Guastafierro sul senso della festa della Repubblica oggi. Alle 11.30 Lele Liguori condurrà l'incompiuta del voto alle donne, una riflessione su come il 2 giugno 46 abbia sancito un diritto fondamentale a fronte di troppi altri rimasti a lungo sulla carta. Ci saranno ospiti la costituzionalista Alessandra Agostino, la storica Vinzia Fiorino e le sociologhe Donatella Della Porta e Giustina Orientale Caputo, e poi ancora alle 15.35 Ma che storia è questa, curata da Barbara Bracco, che ascolteremo tra poco, e Danilo De Biasio e Giovanni Scirocco, e poi la serata alle 20.30 con Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia, presenta il rapporto 2025 con Alessandro Principe e Sciauchi Senussi. Ma di 2 giugno adesso parliamo, ascoltiamo la voce e le parole di Eliana Di Caro, che ha scritto un libro che si chiama Le Madri della Costituzione. L'ascoltiamo in un'intervista di Lorenza Ghidini, ma prima entriamo nel, così, insomma, nel vivo, anche, cioè nel vivo del passato di questa storia.
Il 10 giugno fu annunciata qui a Montecitorio la riunione della Corte di Cassazione. Si tenne nella Sala della Lupa, presenti ministri, diplomatici, giornalisti e alte cariche dello Stato. Sembrava che la tanto attesa proclamazione stesse per avvenire.
Non stiamo a teatro.
Il presidente della Corte Pagano lesse i voti riportati dalla Repubblica e dalla Monarchia in ciascun collegio, fino al totale.
Repubblica, 12.672.767 voti. Monarchia, 10.688.905 voti. La Corte emetterà in altra adunanza il giudizio definitivo sulle contestazioni e i reclami concernenti lo svolgimento delle operazioni relative al referendum, integrerà i risultati con i dati delle sezioni ancora mancanti e indicherà il numero complessivo degli elettori votanti e quello dei voti nulli. L'adunanza è tolta.
Era una proclamazione provvisoria? Non era una proclamazione? De Gasperi si tenne in tasca il testo del breve discorso che aveva preparato e chiese al presidente Pagano di accompagnarlo al Quirinale, ma il presidente Pagano rifiutò. Dunque non era la proclamazione. Bandiera, bandiera! Gridava la grande folla di repubblicani ammassata qui in piazza Montecitorio. Non si dava per vinta. Nessuno dette spiegazioni. Si fecero circolare ufficiali e commissari a spiegare che una bandiera repubblicana non c'è ancora e che la Repubblica non è stata proclamata e che non era il caso di esporre il tricolore con lo stemma sabaudo.
Ma lo sapete da dove arriva quest'audio? Ve lo dico? Ma sì, dai, ve lo dico. È un documentario di Vittorio De Sica, Nascita della Repubblica, il 2 giugno, e racconta tutto questo attraverso le parole di un nonno a un nipote che va in giro per Roma, passando anche ovviamente nei luoghi, tutto in bianco e nero, nei luoghi importanti, la Sala della Lupa, e racconta il suo percorso, racconta il viaggio dell'Italia passata dalla monarchia alla Repubblica. E vi do una notizia in più. Segnatevelo, perché su YouTube c'è tutto. Nascita della Repubblica, il 2 giugno, di Vittorio De Sica. Ora la parola a Eliana Di Caro, intervistata da Lorenza Ghidini su alcuni ritratti delle madri della Costituzione.
Erano 9 comuniste, 9 democristiane, 2 socialiste e un esponente del Fronte dell'Uomo Qualunque. Erano diverse per provenienza geografica, si andava da 2 trentine a 2 siciliane, passando per elette in Liguria, in Toscana, in Emilia, in Abruzzo, nelle Marche, insomma coprivano un po' tutta la penisola, ma erano diverse anche per estrazione sociale, perché c'era chi arrivava da famiglie borghesi, penso ad Angela Minella, una torinese figlia di un ingegnere, o a Elsa Conci, trentina figlia di un avvocato, ma ad esempio il papà di Nilde Iotti era un ferroviere, o Filomena Deli Castelli aveva un papà che era emigrato in America in cerca di fortuna. Erano diverse, infine, anche per generazione. C'erano le più giovani, la più giovane in assoluto era Teresa Mattei, 25 anni, pensate, per noi è una ragazza, e così come Nilde Iotti era del 20, quindi aveva 26 anni, e invece la più anziana era Lina Merlin, era un po' il punto di riferimento di tutte loro, aveva quasi 60 anni, una grande esperienza alle spalle. Erano però accomunate anche da alcuni fattori, intanto naturalmente la lotta antifascista e per molte di loro la partecipazione alla resistenza, ma erano avevano in comune l'importanza attribuita allo studio, all'istruzione come mezzo di emancipazione. Pensate che 14 di loro erano laureate e una addirittura in chimica, in una facoltà scientifica.
Ci hai nominato la più giovane e la più anziana, ti chiederei un breve ritratto di entrambe, a partire da una delle costituenti più famose in fondo, Teresa Mattei.
Sì, Teresa Mattei appunto era la più giovane, però in realtà aveva un vissuto alle spalle spalle molto doloroso e molto pesante. Lei aveva aderito alla Resistenza, aveva un fratello più grande, anche lui aderente al Partito Comunista, che era stato arrestato, portato in via Tasso, torturato, e alla fine aveva deciso di suicidarsi con la cintura dei pantaloni, temendo di non reggere. E quindi possiamo immaginare le motivazioni e la spinta di Teresa Mattei a combattere nella Resistenza, e dove si mise alla testa di una brigata partigiana intitolata proprio a suo fratello. E possiamo immaginare anche con quale tenacia e quale grinta si sia espressa in Assemblea Costituente, dove si batté per esempio per inserire nel secondo comma dell'articolo 3, quello l'articolo cardine sull'uguaglianza, no? Che prevede che tutti i cittadini siano uguali davanti alla legge senza distinzione di uguaglianza, di sesso, di religione, di lingua, eccetera. Lei propose che venisse inserita l'espressione di fatto, cioè quell'uguaglianza doveva essere appunto di fatto, concreta, effettiva. E quindi ecco, Teresa Mattei è stata davvero determinante nella scrittura di alcuni articoli della Carta, questo è uno, ma ad esempio anche quando uscì sconfitta aprì una strada, e sto pensando all'ingresso delle donne in magistratura, che non riuscirono, le costituenti non riuscirono ad ottenerlo, ma Teresa Mattei si batté con ogni mezzo ed evidentemente pose il problema, un problema che poi fu risolto negli anni successivi. Lina Merlin invece, dicevamo, è la più anziana, anche lei naturalmente aveva alle spalle un vissuto stratificato, era stata confinata in Sardegna perché non aveva voluto giurare fedeltà al regime fascista, aveva partecipato alla Resistenza ospitando nella sua casa di Milano le riunioni clandestine dei principali esponenti socialisti. Insomma, arriva all'Assemblea Costituente anche lei con degli obiettivi molto chiari, e noi la conosciamo soprattutto in realtà per la legge sulla chiusura delle case di tolleranza, che arriva nel 58, ma la verità è che anche nel biennio costituente lei è stata appunto un punto di riferimento per tutte loro.
Un ultimo ritratto ti chiedo, un terzo ritratto, quello della Democristiana Maria Federici.
Sì, Maria Federici, sono contenta di ricordarla perché in realtà non è nella memoria pubblica come le altre. Per la verità tutte e 21 meriterebbero di essere conosciute di più, perché si continua a parlare spesso solo dei padri e poco delle madri. Ma Maria Gamben Federici mi pare particolarmente trascurata. Invece era una democristiana molto attiva e capace, laureata in materie letterarie dell'Aquila, era stata presidente del CIF, del Centro Italiano Femminile, questa associazione che insomma si era molto battuta per creare consapevolezza nelle italiane sull'importanza del voto, della partecipazione alla vita politica, quindi era anche lei al tempo conosciuta e un punto di riferimento, ma soprattutto si spende moltissimo in sede di Assemblea Costituente per cercare di convincere i suoi colleghi democristiani su tanti temi su cui evidentemente avevano posizioni conservatrici. Uno è quello della magistratura, già su cui avevo già parlato, ma per esempio sul lavoro femminile lei si batte moltissimo per l'approvazione dell'articolo 37, no, sulla parità di accesso e di retribuzione in particolare. Ecco, io ho riportato un passaggio che mi sembrava significativo, in cui lei dice: da qui a pochi anni noi dovremo persino meravigliarci di aver introdotto questo articolo nel testo costituzionale, per aver dovuto sancire nella Carta che a due lavoratori di diverso sesso, ma che compiono lo stesso lavoro, spetta un'uguale retribuzione. Ecco, queste erano le sue parole. E
purtroppo non è andata così.
Un ottimista, esatto, perché ancora oggi sappiamo che c'è un problema enorme proprio sulla parità di retribuzione.
Eliana Di Caro, autrice delle Madri della Costituzione, libro edito dal Sole 24 Ore. Dopo il GR parleremo in diretta con Barbara Bracco, vi metterò un'altra clip a sorpresa importante su quanto è stato fatto al cinema dedicato al 2 giugno. Tra poco appunto il GR, noi ci ascoltiamo una canzone che probabilmente riconoscerete anche in un film e ci sentiamo tra poco. Buon ascolto.
Fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché supererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi. Ho solo questa lingua in bocca e forse un mezzo sogno in tasca e molti, molti errori brutti. Io però li pago tutti. Fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo 3 sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so sempre quelle. Ma è uscito il sole, a me mi sembrano più belle la scuola e il lavoro che temi originali, se non per quella vecchia idea d'essere tutti uguali.
E rieccoci alle 8:37 sulle frequenze di Radio Popolare. Un buongiorno da Barbara Sorrentini, per chi si fosse appena sintonizzato sulle nostre frequenze, sui 107.6, naturalmente in podcast sul sito di Radio Popolare potete ascoltare la rassegna stampa, la prima parte, insomma tutto quello che ci siamo detti da questi microfoni. Come annunciato in questa ultima parte, quindi da qui alle 9 parleremo particolarmente di 2 giugno, tra pochissimo ne parleremo con Barbara Bracco, voce che conoscete anche per Ma che storia è questa con Danilo De Biasio, però vi metto un'altra clip come promesso alla fine dell'altra parte, chissà se le indovinate.
Monarchia, voti 10.709.423.
Bene, bene, buona
donna. Mamma, bene, abbiamo vinto.
Molto bene.
Votano Chopin.
Repubblica, voti 12.718.019. Da oggi l'Italia è repubblicana.
Oddio, la mamma.
Che cosa?
La mamma si sente male.
La mamma?
Vieni.
Il Consiglio dei Ministri.
Andiamo, generale.
Della proclamazione dei risultati del referendum fatto a termine di legge dalla Suprema Corte di Cassazione e che assicura la maggioranza alla Repubblica.
Andiamo, Massimiliano.
Si è riservato di andiamo. Decidere nella seduta.
Non piangere, papà, non tutto è perduto. Vecchia eccellenza.
Qualcuno che ride pure.
Il senso di civismo di tutti gli italiani.
Chi ha il coraggio di ridere? Viva il re!
E viva!
Canaglie.
Della sua forza e del suo
vieni, caro, vieni.
Non si presti a provocazione di elementi faziosi, nella sicurezza che nessuno potrà più strappargli la vittoria.
Che facciamo? Ce ne dobbiamo andare?
Della consultazione popolare.
Oh, sì, sì, mangiamo e poi ce ne andiamo.
Il governo
ecco, brava, mangiamo.
Interamente garante.
E sulle note dell'inno di Mameli, non so se l'avete riconosciuto, comunque ve lo dico io, era Una vita difficile, un film del 1961 diretto da Dino Risi, e forse avete riconosciuto la voce di Alberto Sordi e di Lea Massari nel momento in cui viene annunciata la vittoria della Repubblica. Mio Dio, la mamma si sente male. Saluto Barbara Bracco, buongiorno Barbara.
Buongiorno Barbara, buongiorno.
Che bello, buongiorno, salutarci con lo stesso nome.
Allora, molto più semplice, devo dire.
Ma sì, ma infatti, storica, docente, come dicevamo, tra l'altro domani ci sarà anche una puntata speciale, perché tu con Danilo avete curato uno speciale di Ma che storia è questa, proprio dedicata al 2 di giugno. Guarda, inizio da una domanda che fa riferimento, anche se vogliamo, a questa clip, ma anche a un bell'articolo che scrive oggi Maurizio Maggiani sulla Stampa, che titola I nemici della Repubblica, no? Facendo riferimento a quanto quel 2 giugno abbia cambiato molto le cose. 80 anni, sono cambiate tante cose, oggi a che punto siamo? Insomma, come si guarda 80 anni fa?
Dunque, prima di tutto 80 anni è un compleanno importante, se parlassimo di una persona, insomma, saremmo entrati nella fase decisamente dell'età adulta e matura, però non va mai dimenticato che 80 anni nell'economia della storia italiana e europea è veramente un battito di ciglia. Peraltro, nell'ambito della storia unitaria degli italiani, quegli 80 anni sono la metà della nostra storia. È un modo, così è stato e viene presentato, diciamo, l'ottantesimo come un'occasione per rinnovare il patto istituzionale, civile, culturale, da qui le tante iniziative del Quirinale e anche di qualche amministrazione locale per ricordare appunto il voto del 2 e 3 giugno. È innegabile che diciamo, le tante iniziative che vengono messe in campo, in fondo lo stiamo facendo anche noi adesso, Barbara, è quello di proiettare istanze del presente su quella data. Stiamo vivendo un momento difficile, non solo per le questioni internazionali che ben conosciamo, ma anche per i tanti cambiamenti profondi che ci stanno attraversando, di tipo istituzionale, sociale, culturale. Non dimentichiamo che è in corso un passaggio anche generazionale che ci porterà da qui a non molti anni a non avere più neanche un contatto diretto con gli avvenimenti della guerra e del referendum.
Ma Barbara, stavo pensando, poi ci racconti anche bene come, di cosa parlerete domani e chi sono gli ospiti, ma volevo, cioè, pensavo una considerazione, tra l'altro una cosa buffa, insomma una curiosità che oggi invece segnalava Concita De Gregorio su Repubblica, il fatto che il presidente Mattarella ha la stessa età della Repubblica,
certo.
E anche questo è un caso particolare, però volevo chiederti una cosa sulla questione del voto alle donne, ma anche della candidatura delle donne, una novità che sempre rimasta un po', quando si parlava di quote rosa, no? Cioè, anche lì, che cosa è cambiato? Ci sono tantissime candidate donne, naturalmente, rispetto ad allora, ma è ancora molto difficile averle, anche se in questo momento ci smentisce, naturalmente, però è stato complicato il percorso delle donne in politica, della candidatura, del governare da parte delle donne.
Questo sicuramente, non va dimenticato che il voto alle donne, delle donne, nel referendum istituzionale fu preceduto dalla tornata delle elezioni amministrative, e che all'epoca i ministeri, il mondo politico era abbastanza preoccupato per l'ingresso massiccio delle donne nel corpo elettorale. Non ci dimentichiamo che oltre la metà di quei 25 milioni di cittadini italiani chiamati alle urne, oltre la metà erano donne, e questo, come dire, ribaltava, dava una scossa a quello che era il corpo elettorale e anche l'idea di che cosa, di chi fossero i titolari dei diritti. Esiste prima del 46 una storia molto tormentata di tentativi di dare alle donne il diritto di voto, che non hanno, per varie ragioni, adesso non abbiamo il tempo di ripercorrere questa vicenda, ci sono stati dei tentativi, purtroppo sempre, che si sono spenti un po' nel nulla. All'epoca, come sapete, nell'Assemblea Costituente per la quale si votò contestualmente il referendum istituzionale vennero elette 21 madri costituenti, come lo si dice oggi, e anche nella tornata elettorale amministrativa alcune sindache. Cosa noi oggi fatichiamo a capire, la resistenza degli elettori italiani a votare le donne, ma non dobbiamo mai scordare che quello che abbiamo oggi in termini di diritto delle donne è frutto di una battaglia costante, anche piuttosto complicata, e anche di fattori che hanno giocato pro e contro la presenza delle donne nelle istituzioni.
Ma tra l'altro il ruolo delle donne è uno dei temi di cui parlerete anche domani nel vostro speciale dalle 15.35, ma che storia è questa?
Certo, io non voglio anticipare troppo, però.
Ok, lasciamo un po' una sorpresa, va bene. Allora,
sì, esatto,
perché in realtà sul sito c'è scritto abbastanza, sul sito di Radio Popolare all'interno della pagina dedicata al palinsesto di domani. No, va bene, allora non diciamo uno speciale, un po' a sorpresa, ma il tema naturalmente è il 2 giugno.
Però posso dirti e dire a tutti coloro che ci stanno ascoltando che abbiamo anche cercato di immaginare uno speciale che certamente parla anche all'oggi, come dicevo prima, in un contesto molto difficile, ma è l'occasione per ricordare un momento unico della nostra storia e irripetibile per certi versi, perché quel voto chiudeva una lunga fase della storia italiana, ma anche, e questo è un aspetto che è stato poco valorizzato nelle attuali celebrazioni, anche della vita europea e internazionale, un paese come il nostro che passava alla Repubblica, ha un significato che non è solo quello meramente nazionale, ma ha un valore più ampio. Ed è un momento, quello del giugno del 46, che chiude una fase e ne apre un'altra. Noi oggi sappiamo, naturalmente siamo avvantaggiati dal fatto di conoscere quello che è avvenuto, di sapere cosa è avvenuto dopo il 46, però dovremmo fare tutti uno sforzo invece per immaginare cosa gli italiani e le italiane si immaginavano in quel momento, cosa sarebbe avvenuto prima. Che cosa ha motivato quei 12 milioni di italiani a votare Repubblica e perché 10 milioni di italiani abbiano votato nonostante tutto, la guerra, la gestione, la cogestione del potere tra Vittorio Emanuele III e Benito Mussolini del ventennio precedente. Ecco, che cosa ha abitato, quale sentimenti, istanze, paure hanno abitato lo spazio anche emotivo, politico, culturale degli italiani dell'epoca. E questo è bene ricordarlo.
Benissimo, lo ricordiamo e domani verrà approfondito, non diciamo come, alle 15.35 con Ma che storia è questa? Barbara, grazie intanto, Barbara Bracco, e insomma buon 2 giugno.
A te e a tutti buon 2 di giugno.
Ciao, 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 grazie. Ciao. Barbara Bracco, che appunto cura con Danilo De Biasio, Ma che storia è questa? Vi parlavo prima, vi avevo raccontato un po' cosa succederà domani a partire dalle 8.45 con la rassegna stampa, poi alle 11.30 le Liguori con l'incompiuta del voto alle donne, quindi anche qui si parla naturalmente ancora di donne. Alle 9.30 Mattia Guastaferro farà il microfono aperto sul senso della festa della Repubblica oggi appunto sui giornali ci sono tantissimi spunti, c'è anche tutta una parte legata alla cultura. Alle 12.30 dalla Sala della Lupa di Montecitorio il reportage di Anna Bredice sulla mostra 1946 nasce la Repubblica, l'Assemblea Costituente a Montecitorio, e alle 14.30 Ira Rubini con uno speciale cult dove saranno segnalati libri, graphic novel e spettacoli legati al 2 giugno. E poi ancora la musica, alle 7 ci sarà Carlo Centemeri, uno speciale tra musica classica e storie di suffragette, poi alle 10.30 Claudio Ricordi con un archivio di ricordi tra emancipazione femminile e musica classica, poi Sciauchi Senussi alle 16.30 con cantanti e cantautrici straniere impegnate sui temi dei diritti umani, che come poi vi avevo già detto prima, la sera alle 20.30 in auditorium dei Metro Stratos con Riccardo Nuri si parlerà del rapporto 2025 sui diritti umani nel mondo e in Italia, e ancora musica con Musica Leggerissima Excel con Davide Facchini alle 13.20, poi Niccolò Vecchi alle 17.30 con Di Martino per il nuovo album L'improbabile Piena De Loreto, e poi alle 21.30 Soul Shining di Cecilia Paesante. Ma mi stavo anche dimenticando Pardo alle 18.30 con Mashup, dedicato alle cantautrici italiane come spesso fa, e poi alle 23 No Manches Gay con Andrea Cegna, con si parla di America Latina, cantante America Latina. Vi ho detto tutto quello che succederà domani e adesso ci ascoltiamo Francesco Guccini alle 8.50 minuti. La tua libertà.
Delle città, un orizzonte insegue un orizzonte, a un'autostrada un'altra seguirà, gli spazi sono fatti per andare, la tua libertà. Se vuoi la puoi trovare, e un uomo saggio regole farà, una prigione fatta di parole, i carcerieri di una società ti impediranno di cercare il sole, la tua libertà. Se vuoi la puoi avere, fossi un uccello alto nel cielo potrei volare senza aver padroni, se fossi un fiume potrei andare rompendo gli argini nelle mie alluvioni. E boschi cerco attorno a me, dove la terra che non ha barriere, dove quel vento che ci spingerà come le vele o come le bandiere, la tua libertà. Se vuoi la puoi avere, potrei volare senza aver padroni, se fossi un fiume potrei andare rompendo gli argini nelle mie alluvioni. E come gli altri ho il peso della vita, e la mia strada lungo le stagioni può essere breve ma può essere infinita, la tua libertà.
E concordo con Marianna che mi scrive: quale chicca del maestro la tua libertà. Sì, o Mauro che mi dice: finalmente posso iniziare la mia giornata. Beh, lo so, ci sono gli estimatori. Siamo arrivati alla fine, sono le 8:55 minuti. Ci salutiamo con Al mio paese. Non è inteso Il mio paese con la P maiuscola, ma noi la dedichiamo così. Un saluto a tutte e a tutte da Barbara Sorrentini e buon 2 giugno naturalmente. Ciao.
Mi sento una gitana per la strada, le notti in metropolitana. Mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te. Incominciano le fere quando torno al mio paese, le madonne nelle chiese quando torno al mio paese. Quando torno al mio paese, le signore sulle sedie. Quando torno al mio paese, tra le piazze sempre in piedi. Quando torno al mio paese, per l'amore e per la fede, torni sempre al tuo paese. Torni sempre al tuo paese.
Si caio con in mezzo alla strada, sotto i palazzi del centro. Gente che mangia, che beve e che chiangia quando risente il suo accento. La storia è uguale, Sicilia e Calabria, da Bari fino a Sorrento. Giri le case di tutti i parenti, perché se non vieni mi offendo. Caro, tutto il mondo è paesi, ma il mio resta sempre qui al sud. Guaiu, quando scendi vuoi restare giù.
Mare a rita che stende, le lenzuola che volano bianche sulle bancarelle. Qui non andiamo di fretta, mi manchi ma domani torno a casa. E finalmente sto con te.